Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. O Vergine Santissima, Madre di Cristo e Madre della Chiesa, con gioia e con ammirazione ci uniamo al tuo Magnificat, al tuo canto di amore riconoscente. Con te rendiamo grazie a Dio, la cui misericordia si stende di generazione in generazione, per la splendida vocazione e per la multiforme missione dei laici, chiamati per nome da Dio a vivere in comunione di amore e di santità con Lui, e ad essere fraternamente uniti nella grande famiglia dei figli di Dio. Mandati a irradiare la luce di Cristo e a comunicare il fuoco dello Spirito per mezzo di loro in tutto il mondo. Vergine del Magnificat, riempi i loro cuori di riconoscenza e di entusiasmo per questa vocazione e per questa missione. Tu che sei stata con umiltà e magnanimità la serva del Signore, donaci la stessa disponibilità per servizio di Dio, per la salvezza del mondo. Apri i nostri cuori alla immensa perspettiva del Regno di Dio e dell'annuncio del Vangelo ad ogni creatura. Nel tuo cuore di madre sono sempre presenti i molti pericoli e i molti mali che schiacciano gli uomini e le donne del nostro tempo, ma sono presenti anche le tante iniziative di bene, le grandi aspirazioni dei valori, compiuti nel produrre frutti abbondanti di salvezza. Vergine coraggiosa, ispiraci forza d'animo e fiducia in Dio, perché sappiamo superare gli ostacoli che incontriamo nel compimento della nostra missione. Insegnaci a trattare le realtà del mondo con vivo senso di responsabilità cristiana e nella gioiosa speranza della venuta del tuo regno, del regno di Dio e dei nuovi discepoli e della terra nuova. Tu che insieme agli apostoli in preghiera sei stata nel cenacolo in attesa della venuta dello Spirito di Pentecoste, invoca la sua rinnovata missione su tutti i fedeli laici, uomini e donne, perché corrispondano pienamente alla loro vocazione e missione come tralci della vera vite, chiamati a portare molto frutto per la vita del mondo. Vergine Madre, guidaci e sostienici perché viviamo sempre come autentici figli e figlie della Chiesa del tuo Figlio e possiamo contribuire a stabilire sulla terra la civiltà della verità e dell'amore, secondo il desiderio di Dio per la sua gloria. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Bene, si dice quando si arriva alla preghiera alla Beata Vergine Maria, e durante una omelia o una lezione è dire che si è alla fine, insomma, perché poi tutto Maria ci aiuta, la Beata Vergine Maria, a portare tutto nelle mani del suo Figlio. Questo cammino, che secondo me è un bel cammino nel cercare di cogliere, di capire bene qual è il ruolo dei laici o chi sono, prima di tutto, di parlare del ruolo, chi sono i laici nella Chiesa, ho fatto una introduzione generale a questo corso, l'etimologia, chi sono i laici, che significa, da dove viene questa parola. È importante la differenza, quello che intendiamo per laici nella Chiesa e laici nel linguaggio popolare, anche colto, quando si parla si dice che una persona è di cultura laica, e significa che è di cultura piuttosto profano, o meglio non ha niente a che fare con il sacro. Il sacro qui sarebbe la Chiesa. Il laico, questo è anche, nasce anche dalla origine biblica pure, perché il laico, prima c'è il popolo di Israele nel suo insieme, è popolo laos, no? Popolo di Dio, laikos, ma questo popolo di Dio all'interno, poi piano piano Dio con pedagogia sceglierà alcuni per una funzione particolare all'interno di questo popolo, e sono i sacerdoti. Allora loro sono messi da parte, abbiamo visto cleros, i chierici. Anche qui la parola chierici, clero, chierici, nel XVIII secolo, così come anche laico, avranno anche un altro senso. Con la rivoluzione francese, la rivoluzione industriale, chierici sono le persone colte, perché di solito sono colti tutti i sacerdoti, erano i sacerdoti colti, ok? E anche le persone che non sono laici, che quando sono colti vengono chiamati che sono chierici. La Sorbona, dove questa parola prende proprio vigore, alla Sorbona, che era una università fondata dai Domenicani, l'ordine mendicante, la diocesi di Parigi, dalla Chiesa, quindi una delle prime università insieme all'Università di Bologna, sempre il Papa. Bene, anche lì stavano sempre i Domenicani. Alla Sorbona le persone colte erano i chierici. Poi piano piano la stessa università, c'erano dei laici che avevano cultura e anche loro venivano chiamati chierici, al punto tale che chierici è anche in un linguaggio profano una persona colta. Bene, messi da parte, a dire il vero, tirato a sorte. Cleros era l'istrumento che si usava per tirare a sorte. Ecco, tra chierici e laici nasce questa distinzione fondamentale. Allora i laici sono piuttosto coloro che sono lontani dal culto, non hanno niente a che fare nel senso profano. Ma noi quando diciamo laico, come abbiamo visto nella definizione, ecco, partendo dalla Lumen Gentium, non ritorneremo più su questo, laico è piuttosto la persona che è battezzata. Non è più, la definizione non è più in negativo, cioè chi non è prete, non celebra la messa, no. Sono le persone, tutte le persone battezzate, ad eccezione di, non più in negativo, ad eccezione delle persone consacrate e ordinati. Ok, in quel senso, anche quando noi diciamo laici qui, le nostre consacrate, le nostre suore, non intendiamo anche, non fanno parte, sono battezzati. Ecco, Sant'Agostino, ritorno, no? Beh, poi con questa sintesi, come chiamiamo tutti i cristiani in forma del mistico crisma, così chiamiamo tutti i sacerdoti, perché sono membra dell'unico sacerdote. Abbiamo visto Sant'Agostino che faceva, Leone Magno, che faceva riferimento al fatto che siamo crismati col battesimo. E nell'Antico Testamento erano il re e i sacerdoti. Invece in Cristo Gesù tutti siamo crismati. Col battesimo abbiamo ricevuto il crisma. Una parentesi. La cresima ancora oggi nella Chiesa ortodossa è col battesimo. Nella Chiesa antica era così. La cresima era con il battesimo. È dal Concilio di Trento in poi che la Chiesa cattolica romana ha cambiato le cose. Perché? Perché, non scandalizzatevi, poi spieghiamo perché. Perché i vescovi non sono, c'erano anche i santi vescovi, per carità, il vescovo che mi ha ordinato diceva sempre, c'è sempre un santo a Roma, ok? No, un santo nel senso di santo veramente, bene, almeno, no? I vescovi non conoscevano neanche la loro diocesi. Chi erano i vescovi? L'abbiamo già visto. Molti di questi erano dei principi. Erano persone che provenivano dalle famiglie importanti. Pensate un po', un vescovo che era arcivescovo di Bari non ha mai, un certo Nicolò, non ha mai messo piede a Bari e viveva in qualche parte in Toscana. E i canonici di Bari dovevano solo occuparsi di raccogliere tutto quello che gli spettava e portavano al vescovo e lui godeva, ok? Lutero aveva un po' ragione, questo non è che ho detto una eresia, detto metti i soldi nella questua e l'anima sale direttamente in cielo. Non va, eh? Voi che dite? No, mi raccomando, no. Dobbiamo rimanere. Allora, Lutero, questi abusi, tutte queste, c'erano. Anche Lutero poi si è perso, povero Lutero. Quando moriva diceva, noi siamo mendicanti del cielo. Si era pentito di tutto ciò che ha fatto. Ha detto, potevo lasciare... fare dal di dentro la rivoluzione che di separarmi, povero Lutero, è stato strumentalizzato dai principi, stanno sempre, i potenti stanno sempre in mezzo, i principi tedeschi, germanici più che tedeschi, perché austriaci e forse anche ungheresi, questi principi che ce l'avevano con Roma, con il Papa, che era il principe dei principi, mo ti facciamo vedere. Hanno trovato questo monaco agostiniano, figlio di Sant'Agostino, vedete? E siccome lui era contro alcune cose, l'hanno acchiappato e si sono nascosti dietro di lui per separarsi da Roma. Questo è una specie di complesso antiromano che i germanici hanno, niente di nuovo, ok? Se spiegassimo questo meglio a Salvini e a Di Maio, sarebbero anche tranquilli, ok? Cioè, i nordici hanno sempre avuto un complesso contro i latini, i romani, ok? Voi sapete il detto, noi tedeschi, se potevano dimostrare che Roma, che l'Italia è tedesca, l'avrebbero già fatto. Siccome è indimostrabile, ci invadono con altri mezzi. Ok? Una storia non è di oggi, euro sì, euro no, non è questo il problema, ma c'è un complesso antiromano. Cioè i nordici l'hanno sempre avuto contro Roma. Allora hanno usato Lutero, ritornando su quello che stavo dicendo. Allora la cresima era, è secondo la dottrina stessa col battesimo. Infatti, quando riceviamo il battesimo, veniamo anche, vi ricordate, unti. Cosa succede? Allora, siccome questi vescovi non visitavano mai le diocesi, non le conoscevano neanche, al Concilio di Trento, il Concilio di Trento era il concilio che voleva rispondere a Lutero, ok? E raddrizzare le cose. Allora al Concilio di Trento i vescovi insieme al Papa hanno deciso che i vescovi possano visitare le loro diocesi. Allora bisogna trovare una occasione, un motivo, no? Per forza devono andare. Mettiamo la cresima, distacchiamo, cioè separiamo dal battesimo e ritorniamo poi dopo alla cresima, in modo tale che il vescovo doveva per forza andare nelle parrocchie e così faceva anche conoscenza dei suoi fedeli, dei suoi sacerdoti. Così anche la visita pastorale nasceva, così anche la formazione dei sacerdoti. Molti sacerdoti non erano formati, c'erano formati come ragazzi della bottega, insomma. Chi più sta in sagrestia vicino al parroco impara l'arte e si mette all'opera. Non importa conoscere la parola di Dio e tutto, beh, importa sapere quando alzare le mani, quando inginocchiarsi, come tenere tutte queste cose, no? Allora i seminari, luogo per formare i sacerdoti e il discernimento, ok? Rapidamente, ti prego, perché è lunga. Siamo ritornati, avevamo già detto questo una volta, non ritornare su questo. Il battesimo, così come lei, quando è nata, mi perdono se rendo la cosa un po' particolare, è nata sua figlia, non l'ha privato del latte materno, così non deve non privare il proprio figlio, la propria figlia, di questo grande sacramento. È privarla della vita, è privarlo della vita, perché il battesimo è il sacramento che ci fa realmente figli di Dio. E la cresima dopo la fate già, e questo la fate, tocca. Non ho capito il problema. Ma quanti anni? I ragazzi, mi perdonate, oggi andate sulla metro e vedete cosa i messaggi, oggi i ragazzi capiscono, perdonatemi, capiscono tutto, e come capiscono, ok? A 8 anni vi dico, voi la realtà è più della fantasia. A 8 anni i ragazzi già hanno visto tutto, immagini, mi perdonate, anche sporche, pornografici, tutto, si scambiano nudi anche, lasciate stare, ok? Perdonatemi che se si va sempre su questo, è una questione, qui non è una questione di sacramento, è una questione di pedagogia. Quindi no, il problema non sta lì. Vabbè, poi oggi le diocesi, la CEI anche discute, bisogna alzare o abbassare, non lo so, una volta i sacerdoti, molti, venivano ordinati a 22 anni, oggi un ragazzo di 22 anni è bambino, mi perdonate, no? Perché io ho più di 22 anni, allora posso... Però quelli che venivano ordinati a 22 anni erano veramente uomini, è vero Don Antonio? Erano veramente uomini. Anche le ragazze, oggi purtroppo, mi perdonate, non vengono neanche più a farsi suora. Dobbiamo pregare anche per questo. Bene, mi perdono. Chiaro? È una questione di pedagogia, di educazione. Vabbè. Bene, allora, noi abbiamo già visto la dignità battesimale, lì che sta proprio la vita e ciò che fa il laico, cioè l'essenza del laico. Laico chi è? È il chi è membro del popolo di Dio. Quindi una bambina, un bambino, una persona fino a 18 anni non riceve il battesimo, non fa parte del popolo di Dio. Sia chiaro, poi adesso non apro un altro capitolo dei sacramenti. Ci si chiedeva, pensate un po', uno che non ha ricevuto il battesimo, quando muore, dove va a finire? Così è nata anche la dottrina del limbo. Bisognava trovare un luogo per collocarli, perché senza il battesimo non si può vedere Dio, perché tu non sei figlio di Dio. Il limbo non esiste, è un'invenzione, una elucubrazione degli uomini, tanto è che il Papa più teologo l'ha tolto, Papa Benedetto. Meno male che non è Papa Francesco, se no qui succederebbe un'altra guerra e qualcuno fonderebbe subito la sua chiesa, povera chiesa, soprattutto quando è fatta di ignoranti. Tutti i membri della Chiesa sono partecipi della dimensione secolare in forma diverse. Queste sono cose rapidamente, io non mi fermo molto su queste cose. Essere nel mondo, inserito nel mondo secolare, è la nostra realtà. Noi siamo nel mondo, ma non siamo del mondo. Ecco, il mondo secolare, la secolarizzazione, i preti secolari, cioè sono i sacerdoti non religiosi, ok? Bene, chiamati alla santità. La dignità dei fedeli laici ci rivela in pienezza, ci si rivela in pienezza se consideriamo la prima e fondamentale vocazione. Vi ho detto con una battuta, voi non mi credete, ma è così. Noi col battesimo siamo diventati generali dell'esercito, senza passare per il grado di caporale. Quindi siamo tutti generali. Come si chiedeva Totò? Okay. Noi siamo generali, siamo uomini col battesimo, ok? La dignità dei fedeli laici, ci si rivela in pienezza se consideriamo la prima e fondamentale vocazione, quale sarebbe? Che il Padre in Gesù Cristo, per mezzo dello Spirito, attenti, il Padre in Gesù, il Padre nel Figlio, per mezzo dello Spirito, vedete la Santissima Trinità, rivolge a ciascuno di loro, dei fedeli, la vocazione alla santità, ossia la perfezione della carità. Tutto qui. Su che cosa dobbiamo impegnarci? Qual è cos'è vocazione? Viene da vocare, chiamare, chiamati alle armi, insomma. Siamo proprio, e così era la Chiesa antica, per arrivare al battesimo facevano un lungo cammino, perché erano tutti convertiti, erano tutti pagani, ok? Si faceva il catechismo, un lungo cammino, con questo cammino poi la notte di Pasqua, come i soldati veramente si presentavano e facevano la professione di fede, come il giuramento. Chi ha fatto il servizio militare si ricorderà, qui abbiamo tre maschi, non so se l'hanno fatto qualcuno, almeno dei tre uno l'ha fatto, beh, uno poi è proprio militare, ok? E si fa il giuramento, è la stessa cosa. La notte di Pasqua i neofiti convertiti, che venivano battezzati dopo un lungo cammino, facevano questo giuramento come dei soldati nell'esercito. Sant'Ambrogio, si dice che non era battezzato, fu fatto vescovo, è vero, ma attenti, Sant'Ambrogio era catecumeno. Cioè lui non è che non sapeva, credeva già in Gesù Cristo, ma non era ancora battezzato, faceva il cammino per arrivare al battesimo, ma lui era prefetto, era un personaggio importante del nord Italia, le parti di Salvini, no? Lui governava la Padania, la Lombardia, Piemonte, Liguria. Ambrogio regnava sulla Padania, ok? E un po' una parte del Veneto, come prefetto, e andò in chiesa per mettere ordine e fu fatto vescovo, ok? Ambrogio in una settimana, battesimo, e cresima, battesimo era con la cresima, la comunione, ordinato sacerdote e ordinato vescovo in una settimana, ok? Bene, tutto questo cos'è? È la chiamata, la perfezione della carità. Siamo chiamati alla santità. Questo lo troviamo nel Concilio Vaticano II, Lumen Gentium. Vi ricordate la Costituzione dogmatica sulla Chiesa? Lumen Gentium, che significa Cristo, luce delle genti. Il documento comincia così. Cristo è la luce delle genti e Cristo ha fondato la Chiesa. Ecco, allora il documento sulla Chiesa, nella Lumen Gentium, al capitolo 5, c'è questo titolo: l'universale vocazione alla santità, l'universale chiamata alla santità, cioè tutti i battezzati sono chiamati alla santità, sin dalle origini, ma è nel Concilio Vaticano II che i padri, i vescovi, hanno messo in risalto questo elemento che nasce dal battesimo. Per questo è vero, il Concilio è rivoluzionario e per questo anche non piace a qualcuno. Vi ho raccontato dei frati nel convento, no? Quando, non so, forse ai miei alunni, in un convento nel napoletano, durante il Concilio, il superiore della comunità aggiornava i suoi confratelli su come andava il Concilio. E come fanno sempre, i superiori no, ma comunque aggiungeva qualcosa di suo. Ha detto: il Concilio ha detto che siamo tutti uguali e quindi da oggi in poi dobbiamo fare tutti i servizi, perché il padre economo, il frate economo non doveva toccare niente, lui è importante, e il padre bibliotecario non doveva toccare niente. I poveri fraticelli che appena appena sapevano leggere e scrivere, loro dovevano fare tutti i servizi, gli altri devono stare con le mani in tasca, perché loro sono intellettuali. Il padre superiore ha detto no, che il Concilio ha detto che siamo tutti uguali e quindi dobbiamo fare tutti i servizi, apparecchiare, sparecchiare, lavare i piatti, le posate. E il padre bibliotecario, che era un intellettuale, quando arrivava il suo turno di apparecchiare, sparecchiare, lavare i piatti, è colpa del Concilio, questo maledetto Concilio. È certo che è colpa del Concilio, ok? Meno male. Il Concilio ci ha fatto riscoprire la dignità battesimale, che è la vera dignità, la prima dignità dell'essere cristiano, è la più grande, più nobile, la vocazione alla santità. Allora affonda le sue radici nel battesimo. Quindi voi non siete cristiani di serie B, vi prego di riscoprirlo. Affonda le sue radici nel battesimo e viene riproposta dagli altri sacramenti, principalmente l'Eucaristia, rivestiti di Gesù Cristo, abbeverati dal suo spirito. I cristiani sono santi, per questo San Paolo chiamava tutti i convertiti e quindi battezzati santi, i santi di Gerusalemme, i santi di Cappadocia, i santi di Corinto, i santi, perché battezzati, ok? Abilitati e impegnati a manifestare la santità del loro essere nella santità di tutto il loro operare. Attenti, il loro operare, qui vi ho detto avrete tutto, ormai è pronto, oppure chiediamo a Franco quando ce lo può sistemare. Allora, resi santi per santificare, inserimento nelle realtà temporali, cioè nel mondo, nella vita del tempo, e nella loro partecipazione alle attività terrene. Noi non riceviamo, non siamo cristiani per non impegnarci nel mondo, ok? La vocazione alla santità deve essere percepita e vissuta dai fedeli laici prima che come obbligo esigente e irrinunciabile, perché battezzati. Vedo, devo correre. Bene, è San Leone Magno che dice di riconoscere la nostra dignità. Bene, tutto questo è nel mistero della comunione, il mistero della Chiesa comunione. Cristo, ricordate, la vite, noi i tralci. Allora è nell'essere inseriti in Cristo che tutto ciò avviene. Dalla comunione dei cristiani con Cristo scaturisce la comunione dei cristiani tra loro. Tutti sono tralci e quindi generali dell'unica vite che è Cristo. San Paolo, cosa hai che non hai ricevuto? La Chiesa universale si presenta come un popolo adunato dall'unità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Vedete questo nostro legame. Bene, qui non vi metto nelle questioni teologiche. Al sinodo dell'87, quindi sui fedeli laici, hanno riflettuto molto i vescovi sul Concilio Vaticano II. Sono arrivati alla conclusione che il frutto principale del Concilio Vaticano II è proprio la Chiesa Comunione. Attenti, Chiesa Comunione qui non è comunione l'Eucaristia. Sì, comunione Eucaristia, comunione realmente, dice Sant'Agostino. L'hai ricevuto, hai detto Amen, vivilo. Chiesa è comunione, è quello che abbiamo detto, radunata nell'unità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Diversità e complementarità. Noi vite e tralci, o l'immagine anche del corpo e le membra dello stesso corpo, così siamo. La Chiesa è un solo corpo. E le membra, ognuno di noi ha una vocazione particolare. Dal battesimo nasce la nostra dignità e all'interno ognuno di noi ha delle vocazioni particolari per l'edificazione del corpo di Cristo che è la Chiesa. Il fedele laico non può mai chiudersi in se stesso, isolandosi spiritualmente dalla comunità, ma deve vivere in continuo scambio con gli altri, con un vivo senso di fraternità, nella gioia, uguale dignità. E parla anche, il Concilio parla anche dei, pardon, il Sinodo parla anche dei carismi. Vedo il tempo qui, è proprio tirano, e devo andare avanti. I ministeri e i carismi sono doni dello Spirito alla Chiesa. Attenti, non sono doni a te per guardarti, contemplarti allo specchio. Avete sentito quella, una catechesi, Papa Francesco, a me molto, io non posso nascondere, a me è molto simpatico, a qualcuno antipatico, peggio per lui, si rovina il fegato, però renderà conto per questo, uno che si rovina il fegato perché il suo Papa gli è antipatico, il Signore le chiederà conto. Chi è per me è simpatico, allora non renderò conto, credo, per la misericordia di Dio. Papa Francesco parlava di un pretino che ha visto, gli hanno raccontato a un clero, no? Che si guardava allo specchio come bello per la nuova talare o non so che cosa stava mettendo, che poi costano le nostre cose. E dice Papa Francesco, quanta vanità. No, la nostra dignità non è in questo. Non abbiamo ricevuto per... Questa è la logica del mondo. Noemi Campbell è bella, credo, è bella, no? Ma lei è bella per la, anche si guarda allo specchio per la sua vanità e tutto. Però noi siamo belli dal battesimo non per autocelebrarci, siamo belli per servire. Belli per servire. Potrebbe essere il titolo di una lettera pastorale, ok? Quindi se diventate vescovo, usatelo come lettera pastorale. Scrivete questo. Ah no, voi non potete. E scherzo, sono battute. E vedete, quindi, i ministeri, cos'è? Minus stare è diaconia, è servizio, diceva Don Tonino. Minus stare, stare sotto. Non a caso... Nel racconto di San Giovanni, l'evangelista è più spirituale degli evangelisti, lui non racconta l'istituzione dell'Eucaristia, racconta il giovedì, l'ultima cena, racconta la lavanda dei piedi al posto dell'istituzione dell'Eucaristia. Che significa? Abbiamo visto già il semestre scorso la chiesa del grembiule di Don Tonino Bello, cioè l'Eucaristia ci abilita veramente al servizio. E cos'è il servizio? È l'amore, è la carità, è la carità. Cristo, l'Eucaristia, cos'è? È il sacrificio di Cristo per la mia salvezza. I ministri ordinati, prima ancora che per le persone che li ricevono, sono una grazia per l'intera Chiesa. Per questo, San Filippo Neri, Sant'Ignazio di Loyola, si dice di loro, al loro tempo molti venivano a Roma per farsi fare vescovo. Facevano gli avanzi al Papa e ai cardinali per diventare vescovo. San Filippo e Sant'Ignazio, loro fuggivano quei ambienti dove si può rischiare. Ok, ma no, loro va bene, non sono, è modo loro. Io non so, adesso non posso essere falso, dire ma io sono come loro. Tutti diciamo così, ma poi quando arriva non è così. Quindi io non lo so. E dice un mio amico che cita un altro, che cita San Francesco di Sal, non di Sales, di Sal, nulla chiedere, nulla rifiutare, è tutto per il servizio e la gloria della Chiesa, ok? Quindi poi si può rifiutare, Io conosco persone che hanno rifiutato. Quindi la diaconia, i ministeri ordinati, prima ancora che per le persone, è per l'intera Chiesa. Per questo, per assicurarsi e per far crescere la comunione della Chiesa, in particolare nell'ambito dei diversi ministeri e complementari ministeri, i pastori devono riconoscere che il loro ministero è radicalmente ordinato al servizio di tutto il popolo di Dio. Avete capito? Un mio carissimo amico è in cielo, Don Luca Murolo, è amico di Don Tonino Bello, è con lui, grazie a lui che io sono diventato anche di più figlioccio, insomma, di Don Tonino Bello. Don Luca e mi dice con amarezza, lui era un grande studioso di diritto canonico, presidente più volte del Tribunale Ecclesiastico Pugliese, una cosa che gli dava molta tristezza quando faceva la visita dei vescovi per rendere conto del suo lavoro, molti che sono stati anche i suoi alunni, perché lui è stato educatore anche in seminario, che questi non li riconosceva più. Mentre parlava loro appena appena lo guardavano e stavano lì chi ha l'anello a girarlo o a vedere meglio quanto è bello la sua croce pettorale, no? Cioè lui non, Don Luca non era una persona che invidiava, no, perché era troppo grande, era santo, però si dispiaceva di questo atteggiamento. Ecco, è quello che dice qui. Perché voi laici siete frustrati? Se ci sono buoni sacerdoti, ci saranno buoni laici. Se ci sono buoni laici, ci saranno buoni sacerdoti. Se laici concepiscono la vita come una carriera, i sacerdoti, la nostra la società concepisce tutto come una carriera, anche i sacerdoti tutto come una carriera. È mondano, perché Cristo ha lavato i piedi. Ricordatevi sempre l'icona della lavanda dei piedi. E tutto è chiaro. Sono difficili le cose che sto dicendo? No. Ok. Non è anche scandaloso, neanche. Quindi, bene. È il servizio per il corpo, il popolo di Dio. I ministeri sono uffici e funzioni, e i ministeri che i laici possono compiere nella Chiesa. Secondo il diritto canonico, il battesimo, con il battesimo abbiamo gli stessi diritti e gli stessi doveri. È come il diritto di cittadinanza, ok? Gli stessi diritti e gli stessi doveri. E allora, nel tempo stesso, ci sono funzioni specifici secondo lo stato di ognuno di noi. Allora qui lascio un po' sorvolo, e laici, la prima cosa, la loro partecipazione attiva alla vita della Chiesa, della loro comunità, i vari ministeri, uffici, funzioni che i fedeli possono legittimamente svolgere nella liturgia, lettori e anche fino ad arrivare ad accoliti istituiti. Il diaconato è già entrare nell'ordine. Non è più Tonino, non è laico, è chierico. Ma il diaconato permanente ha uno statuto particolare, perché sono, pur essendo chierici, hanno la famiglia e tutto, sanno, poi c'è il diaconato transeunte, come Don Gianluca, Don Mimo, che hanno avuto il diaconato, Don Angelo, poi sono stati ordinati sacerdoti. Bene, io sorvolo questo per spero arrivare a bene, anche qui la vita parrocchiale, la partecipazione, purtroppo abbiamo poco tempo, non mi soffermo molto, ma almeno per quanto riguarda la parrocchia, anche qui la presenza dei laici nella parrocchia non è un optional. La partecipazione dei fedeli alla vita della parrocchia è fondamentale. In virtù del battesimo non possono non rispondere al loro ministero, alla loro funzione nella stessa Chiesa. Perché siamo cristiani? Mi potete... Pensateci, perché siamo battezzati cristiani e tutto questo? Avete mai pensato? Pensateci, perché siamo cristiani? Beh, va bene, Gianna che è un po' protestante, no? No, che... No, scherzo! Che è un po' contro il battesimo ai bambini a una certa età. Ma va bene, ha ragione, no? Ma perché? Adesso che siete adulti, sapete perché siete se siete battezzati? Perché siete cristiani? Per? È bella la risposta, per l'edificazione del regno di Dio in questa terra. È bella. Siamo cristiani, dicono i tedeschi, proprio per la lode di Dio. Questa è la nostra missione. Gli uccelli del cielo in primavera cantano, andate andate nella natura, vedete fiori che crescono, tutto questo, la campagna, è la lode di Dio. L'uomo è creato per lodare Dio. Das ist unser Amt. Questa è la nostra funzione, la nostra missione. È la cosa più bella. Sant'Ignazio di Loyola lo dice, Dio ha creato l'uomo per dare questa possibilità all'uomo. E nella lode tu entri nella vita trinitaria. Tu sei divinizzato. Questo è. Non è il resto, non conta nulla. Per questo Don Tonino, che l'aveva capito bene, ha detto non investite nella vita di lode. La vita di lode è anche la vita concreta. Bene, parla dei consigli pastorali e tutto. Questo non è un favore che la Chiesa vi fa o il parroco vi fa. È un vostro dovere. Ma per arrivare a tutto ciò, il documento dice, lo so che siete stanchi, io no, il documento dice, ci vorrebbe, a parte la vocazione alla santità, a parte la missione che tutti in funzione del battesimo, ci vorrebbe il discernimento per trovare, capire la propria vocazione anche da laico. Cos'è il discernimento? Discernere. Capire. Dividere, cercare di vedere chiaro nella propria vita, nel proprio cuore, nella intimità con Dio. A che cosa, se uno non si è mai chiesto, che sto a fare, perché sto qui? Guardate che va in crisi, va in tilt, appena arriva una prova, anche per le persone sposate, anche per i sacerdoti. Uno non può diventare sacerdote senza vocazione, aver fatto quindi il discernimento. Uno non può sposarsi senza aver fatto il discernimento, o no? E Gianna ci tiene molto alla formazione, appunto. Io litigavo con le famiglie per bene di Potenza, lo so che siete stanchi, con le famiglie per bene, perché quando i loro figli dovevano sposarsi, loro non devono fare il corso prematrimoniale, perché noi siamo cristiani. Guardate, io vi ho raccontato con una signora, andò a finire male, molto male, e poi lei mi ha detto un sacco di cose, credendo di offendermi. Più diceva, più io ero contento, io non la offendevo, ma la mettevo KO cristianamente, ma forse poi mi sono confessato dopo, perché quella parte in me che non è santa veniva fuori. Venivano, volevano il certificato, molti facevano così a Potenza, i parroci devono dare il certificato che hanno fatto il corso prematrimoniale. E guai a te se non rilasci questo certificato. E ti dicono, siccome io andavo controcorrente, giustamente, per fortuna, ce l'avevano sempre con me, tanto è che non venivano più, quelli che volevano quei imbrogli non venivano da me. Io per diventare prete, a 14 anni, quindi sono entrato in minore, lasciamo, non contiamo questo, sino alla maturità. Ah bene, non contiamo. Bene. Sono entrato in seminario maggiore poi, dopo la maturità, 2 anni in Togo, poi arrivato in Italia, 6 anni di seminario, 8, 2 in Togo, 6, ok? Tutti quei anni, cosa? No, non è che mi sono messo là a studiare, a fare il discernimento e vogliono sposarsi una settimana e si sono innamorati già. Va bene, questo succede pure, è anche efficace, ma non basta, bisogna discernere, fare il discernimento. Vogliamo i laici santi, vogliamo i sacerdoti santi, discernimento per tutti i battezzati, ok? Un cammino, capire veramente, ed è questo uno dei momenti, è il corso prematrimoniale. Allora, fare discernimento, il primato è del dato alla vocazione di ogni cristiano alla santità. Il discernimento ci porta a cogliere meglio la nostra vita all'interno della comunità della Chiesa per vivere, attualizzare la santità. Avrei voluto dire tante cose, ci sono tante belle cose, ma lo so, siete stanche. Per ultimo, ho parlato oggi molto di più della santità in virtù del battesimo. Papa Francesco ha pubblicato appena un mese la esortazione apostolica sulla chiamata alla santità nel mondo contemporaneo. Gaudete et esultate. Il documento comincia così. Rallegratevi ed esultate, dice il Signore a coloro che sono perseguitati o umiliati. Col battesimo siamo chiamati alla santità. Dobbiamo riscoprire questa realtà della nostra, di quello che siamo diventati. Il resto non conta, ok? Fate qualche domanda. Ho finito. Non ho finito a dire il vero, c'è tanto da fare, però mi fermo. Ma fate almeno una domanda, perché è l'ultima lezione. Io mi dispiace molto. A voi lo so che voi non vi dispiacete, lo so. Ma dite. Il documento, Christi Fideles Laici, parla anche della necessità di formare i fedeli laici. La formazione è importante. Voi come parrocchia, noi come parrocchia, su questo siamo fortunati. La formazione continua, e poi parla anche della formazione dei formatori. Molti di voi sono catechisti e avete tanti ruoli. Essere formati è importante. Per questo io vi ringrazio, tutti vi ringrazio veramente per aver partecipato ancora una volta a questa formazione, e avrete quindi, chi lo desidera, già domani consegno tutto a Franco, avrete gli appunti, e vi prego di continuare, dobbiamo continuare per quanto possiamo questa formazione. Io ci sarò sempre, almeno se il parroco lo vuole, e io parteciperò sempre a questa formazione.
Grazie.
A voi, grazie, grazie, grazie.